Quest'anno, nella tua dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Patrizio Paoletti. Firma anche tu per offrire a ogni bambino un'educazione di qualità. Scopri come su fondazionepatriziopaoletti.org.
TV Blog Pils.
Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con TV Blog Pils, il podcast di tvblog.it. Io sono Fabio Donolato, con me oggi Massimo Galanto. Ciao Massimo, ben ritrovato.
Ciao Fabio, ciao a tutti. Oggi parliamo dell'influenza, giusto? Che
sì.
Attanaglia.
Beh, comunque sicuramente un tema di grande attualità, ma in televisione si parla di influenza, ma si parla anche di un altro argomento, ovvero la Coppa del Mondo di calcio, detto il Mondiale in televisione. Bilancio ovviamente provvisorio perché mancano ancora 4 partite alla fine, 2 semifinali, la finale terzo quarto posto e poi la finalissima di domenica 18 dicembre. Possiamo però, Massimo, già lanciarci in una valutazione generale su come è andata la Coppa del Mondo trasmessa dalla Rai dal punto di vista televisivo, del prodotto televisivo. Innanzitutto ti chiedo se l'investimento è stato conveniente o meno per la TV pubblica, visto che comunque le cifre in ballo erano piuttosto alte. Si parla di 150-160 milioni di euro per i diritti del Mondiale, cifre non ufficiali ma ufficiose, possiamo dire.
Sì, è vero, sì, perché a un certo punto si era parlato anche di 180, di 200 milioni, però insomma i numeri che hai dato tu sono tendenzialmente quelli che sembrano i più credibili, più realistici. Allora, la mia risposta è sì, è stato un investimento che ha avuto senso e ovviamente devo fare due premesse. Numero uno, la verità è che a noi non ci va mai bene niente, nel senso che se la RAI, quindi se il servizio pubblico, non avesse acquistato i diritti dei mondiali, tutti avremmo detto: ma come, la RAI fa tutti quei programmi inutili e poi quando c'è un evento mondiale non investe e non li racconta in televisione? Allo stesso punto abbiamo letto anche le polemiche invece quando li ha acquistati, dicendo: ma come, addirittura 200 milioni di euro per una cosa di sport senza l'Italia, ma come vi viene in mente? Quindi ovviamente quale che fosse l'azione della RAI comunque avremmo avuto da ridire, e questo direi che siamo tutti d'accordo, mi pare, no?
Certo, no, guarda, su questo non c'è alcun dubbio, visto che comunque ogni argomento è buono per far polemica, come dicevi giustamente tu. Quindi
però io sono totalmente convinto che il servizio pubblico deve assolutamente acquistare i diritti per raccontare un evento come quello dei mondiali,
che detto comunque ciò, sta registrando dei numeri che, al di là della presenza o meno, sì, dell'Italia, certificano il fatto che quando si parla di calcio agli italiani, che ci sia o meno la nazionale azzurra, frega poco niente, cioè comunque la gente il calcio lo guarda. Questo è un po' il riassunto.
Guarda, il record al momento, tu ricordavi che appunto mancano semifinali e finali ancora da disputare, però il record al momento è Inghilterra-Francia, sabato sera 9 milioni e mezzo di telespettatori di media, 45% di share. Ricordiamoci però due elementi che sono decisivi in questa analisi. Numero uno, rispetto agli altri mondiali, questi mondiali si giocano in un periodo invernale, anzi autunnale tecnicamente, e questo in teoria inizialmente aveva fatto pensare alla RAI che potesse esserci un incremento di ascolti, cioè il ragionamento era: d'estate la gente va più fuori, quindi sta meno tempo in casa a vedere la TV, e quindi in teoria se noi trasmettiamo le partite d'autunno la gente a casa la sera ci rimane, quindi si mette lì e guarda la TV. Allora, in realtà, dovendo fare proprio un paragone che forse è un po' forzato perché poi qui i tempi sono cambiati, tante cose sono cambiate, in realtà l'ascolto è leggermente più basso rispetto ai mondiali del 2018. Anche quei mondiali, ti ricorderai, non c'era l'Italia,
non c'era
e
l'Italia,
furono trasmessi da Mediaset.
Sì.
Furono trasmessi da Mediaset, e anche lì appunto veniamo alla polemica che ti ricordavo prima: perché la RAI non trasmette i mondiali, vergogna vergogna? Perché non c'era l'Italia, perché all'epoca la fortuna fu che noi scoprimmo della mancata qualificazione dell'Italia quando ancora i diritti non erano stati venduti, e invece qui il problema è stato che la RAI li ha comprati prima ancora che l'Italia non si qualificasse. E vabbè, quindi diciamo i numeri in realtà sono in crescita, ed era ovvio ed evidente che fosse così, quindi si è partito da numeri un po' più bassi quando soprattutto le partite si giocavano in mattinata, anche perché la gente in periodo autunnale d'inverno lavora alle 11 di mattina.
Sì, esatto, ma anche chiaro, d'estate di solito. Cioè,
sì,
però
magari ci sono più ferie, più gente in villeggiatura,
sì,
eccetera.
Certo. Quindi, no. Beh, poi diciamo che comunque le prime partite, quelle dei gironi, sono anche quelle dal punto di vista dell'interesse, forse che registrano un po' meno appunto appunto la voglia di guardare adesso che siamo arrivati nella fase di eliminazione diretta, ottavi, quarti, semifinale, finale, ovviamente sono partite che ti danno più senso, anche perché poi la qualità delle squadre, poi le sorprese, ma non ci lanciamo in discorsi tecnico-tattici. Però tu facevi l'esempio di sabato sera, Francia-Inghilterra, due tra le squadre più forti di questo mondiale, hanno fatto praticamente numeri come se avesse giocato la nazionale italiana. Questo è il punto, che comunque il pubblico italiano sulla Rai ci è andato a vedere le partite, indipendentemente dal fatto che l'Italia abbia partecipato o meno a questo mondiale. Dai numeri, Massimo, io passerei anche ai bilanci sulle scelte editoriali a corredo dell'evento mondiale, perché si è parlato tanto, lo abbiamo fatto anche noi in questo podcast, delle cronache di Adani, di Stramaccioni, cioè dei talent, così per dire, che hanno usato un codice linguistico lontano rispetto alle abitudini a cui eravamo allineati con la Rai. Il circolo dei mondiali, la trasmissione di approfondimento e anche di riassunto delle varie giornate, che ha visto la partecipazione di campioni dello sport italiano che però hanno poco a che fare con il mondo del calcio, Yuri Chechi, Sara Simeoni, è stato un successo il circolo degli anelli in occasione delle Olimpiadi, è stato replicato un po' il format anche sui mondiali. Da questo punto di vista, che cosa possiamo aggiungere secondo te, Massimo?
Allora, sul circolo dei mondiali ti dico subito, così è così, cioè il risultato è un prodotto che dal punto di vista proprio della qualità televisiva lascia un po' a desiderare. Mi riferisco soprattutto alle prime puntate, quelle in cui anche proprio i componenti del cast, alcuni li ricordavi tu poco fa, hanno dovuto prendere un po' le misure. Però insomma il concetto è che fosse un programma non esattamente solidissimo, un programma che però aveva un elemento meritorio, e cioè quello di provare a raccontare il calcio in maniera un po' diversa rispetto al solito. Il fatto che non ci fosse l'Italia e che non ci sia l'Italia in corsa ai mondiali forse ha aiutato, perché quella leggerezza che Chechi, Simeoni eccetera sono riusciti ad aggiungere al racconto appunto del post partita, forse con l'Italia e con come dire le tensioni da tifosi italici forse lì sarebbe stato un po' più complicato. Però in linea generale diciamo che l'esperimento è riuscito a metà, bisogna vedere adesso se verrà riproposto anche per i successivi eventi sportivi oltre appunto alle Olimpiadi, dove invece aveva assolutamente funzionato. Tu però citavi prima Adani, Stramaccioni. Dobbiamo sottolineare anche una cosa, che non era così scontato che dal punto di vista del racconto televisivo, quindi io mi riferisco proprio alle telecronache, è andato tutto bene. Questa è una notizia, perché pochi errori, poche gaffe, c'è stato qualcosina, non so, ti cito Alberto Rimedio che dice razza invece che nazionalità, però poi subito dopo si corregge e chiede scusa. Insomma, dei piccoli...
scivolate, dai.
Però insomma nel complesso mi sembra che la RAI abbia scelto per professionisti di primissimo livello, e quindi dal punto di vista del racconto dell'evento sportivo, quindi delle singole partite, non c'è nulla da ridire. È chiaro che ne abbiamo parlato anche in questa sede, la personalità di Lele Adani un po' è stata discussa, però fa tutto parte del gioco, certo, alla fine, certo. Della
poi
fiera
è anche una questione di gusti, alla fine può piacere come può non piacere, sì, ovviamente sì. Ogni argomento di questo tipo è sempre argomento di dibattito. Per chiudere, grande delusione invece per un format che funziona bene su certe piattaforme, riproposto in televisione, la Bobo TV, diciamolo, in versione mondiale non è che abbia entusiasmato, forse si è fatto troppo affidamento appunto sui numeri che Bobo Vieri, Adani, Ventola, Cassano fanno sui vari canali social. Però in televisione, anche per come è stata concepita, per il fatto che deve essere tutto molto sintetico, forse non è stata proprio una scelta azzeccatissima, Massimo.
Guarda, sei stato anche fin troppo buono, perché semplicemente la pillola di Bobo TV versione mondiali è brutta, cioè non è che ci sono tanti altri giri di parole, è proprio tecnicamente brutta, perché sono 4 minuti, 5 minuti di totale autoreferenzialità. Esatto, di quattro ex calciatori dal blasone diverso, nel senso che alcuni erano supercampioni, alcuni un po' meno, ridono, scherzano fra di loro, si chiamano Cammello, Camel, tutte queste robe qua, che però per il pubblico di Rai 1, al mio modo di vedere, e ovviamente io non sono un dirigente Rai, non aggiunge nulla. Quindi il flop di questa edizione dei mondiali versione Rai, perché ricordiamo che la Rai aveva l'esclusiva e 64 partite solo sulla Rai, no Sky, certo, no altre,
no Amazon,
piattaforme,
niente,
è assolutamente la Bobo TV, che come dicevi tu funziona su altre piattaforme, ricordiamo che nasce su Twitch. Ma in televisione messa così, e tu hai fatto bene anche a ricordare questa necessità di farla di ridurla in 4 minuti, 5 minuti, peraltro registrati e non è manco in diretta, con commenti che magari arrivano anche in ritardo rispetto all'attualità del calcio, delle partite. Veramente una brutta pagina di televisione, mi permetto di dire.
Potremmo archiviarlo come esperimento non riuscito. Arrivederci, grazie. Alla prossima edizione vedremo magari di organizzarci in maniera differente. Ma secondo me, comunque, per chiudere, appunto, la Bubble TV funziona in un certo tipo di format, con un certo tipo di atmosfera, con un certo tipo di durata. Riassumerla così, giusto per metterla in pista, ha avuto poco senso, ma immagino che anche chi ha fatto questa scelta se ne sia reso conto.
Sì, e anche con un certo tipo di pubblico che magari, esatto, conosce già il linguaggio dei protagonisti. Segnalo l'ultima cosa, cioè diciamo la bassa voce, questa che non ha funzionato,
vai.
Sai che poi loro in onda, praticamente ad ogni puntata ormai, si vantano degli ascolti. Però è un po' vincere facile, perché ovviamente loro vanno in onda dopo il post partita, ma se la partita, come nel caso di sabato, faccio un esempio, se una partita fa il 45% di share, adesso dico sabato ma potrebbe valere per un altro giorno, è ovvio che anche i programmi che seguono avranno dei numeri molto più alti rispetto alla normalità, perché si chiama traino in televisione.
Certo,
quindi
sì.
Voglio dire, adesso loro lo sapranno meglio di noi, fanno un po' finta di non saperlo e quindi si vantano di questo share incredibile. Nulla di ciò, perché la verità è che non ha funzionato il programma, gli ascolti sono stati in alcuni casi buoni, in altri casi meno buoni, ma ribadisco, tutto è stato deciso e influenzato da come è andata la partita che andava in onda prima, non ci sono tanti altri discorsi in questo caso.
Massimo, ti ringrazio e ti saluto per essere stato qui con noi.
Ok, chi vince i mondiali, dai?
Allora,
io dico Francia.
Vogliamo lanciarci in questa
dai,
previsione così completamente assurda, senza alcun senso, ti dico che tu dici Francia, beh allora a questo punto io mi gioco la carta Croazia, ma semplicemente per un motivo, perché nella Croazia c'è un giocatore che mi fa impazzire, si chiama Marcelo Brozovic, non per il fatto che io sia interista, però comunque secondo me se la meriterebbe anche per quella generazione lì, Perisic, Modric eccetera eccetera, ma vabbè, sono andato fin troppo lungo, mi hai detto Francia, dimmi il perché.
No, perché non so, potrei dirti per Rabiot, perché giocano alla Juve, ma invece volevo spiegare a chi non si intende di calcio che Brozovic, che hai citato tu, è quello che ha l'emoji della bomba sul collo, per farvi capire un po' il livello della situazione.
Bravo, bravo, mi è piaciuta questa tua precisazione, giusto anche per riportare a terra il sottoscritto. Grazie Massimo, noi vi diamo appuntamento alla prossima puntata di TV Blog Pils, il podcast di tvblog.it.
TV Blog Pils.
Quest'anno, nella tua dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Patrizio Paoletti. Firma anche tu per offrire a ogni bambino un'educazione di qualità. Scopri come su fondazionepatriziopaoletti.org. Quest'anno, nella tua dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Patrizio Paoletti. Firma anche tu per sostenere la ricerca che cambia la vita. Scopri come su fondazionepatriziopaoletti.org.